Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male.
Se incontri il bambino che sei stato, mettigli le mani al collo fino a quando non l'hai strangolato del tutto. Poi appendilo e guardalo dondolare. Così diceva all'incirca, a un certo punto, un film d'inizio millennio. Sangue si chiamava, che io vidi una volta in un cinema vicino a Porta Pia. Non è per questo, per seguire l'invito, che ho spesso la testa girata all'indietro. Anche se il consiglio non mi abbandona, no. Appena ho potuto, sono andato via. Ma non ho ancora capito, nessuno l'ha capito finora, quale sia il posto da dare a certe cose. Preservare, preservarsi, mettere in salvo alcune cose importanti, rischia di costruire un invisibile, ma sempre più spesso, cupola di vetro intorno. sempre di più, mentre nulla cambia. Solo a un certo punto, d'incanto, ci si accorge che non si sente più nulla, e quello che si era intrapreso si scopre essere un cammino a morte, ed eravamo ancora giovani, giovani come l'acqua. Poi, se ci si mette di mezzo l'anagrafe, le cose peggiorano. Chissà, per esempio, dov'è che sta appeso il bambino che era stato mio nonno materno, che si chiamava Gennaro. Forse in Africa del Nord, dove è stato prigioniero degli inglesi? Andiamo. Con questi interrogativi posticci, fu lui a insegnarmi a bere. Non avrò avuto più di 5 anni e mi faceva intingere il dito nel bicchiere di vino bianco e ciucciarlo subito dopo. Il pomeriggio mi portava in giro nei bar del centro, mi presentava agli amici con cui giocava a carte. La città, si può dire, l'ho cominciata a scoprire con lui. Tutte le città. C'erano alcuni segreti importanti tra le aiuole ammuffite dei platani e le linee dei muri, che conoscevo solo io. Guardando per terra misuravo le strade e avevo fatto una classificazione delle zone, battezzandole coi nomi dei bar, a seconda di come cambiava il motivo dei marciapiedi. D'estate, quando si stava da mia nonna, il pomeriggio Gennaro in canottiera veniva in camera, dove stavamo io e mia sorella sdraiati sui letti, e ci sventolava con un asciugamano. Si metteva in mezzo e dondolava questo grande asciugamano, lentamente, e sulla nostra pelle sudata arrivava il soffio. Poi, appena fresco, eravamo di nuovo per strada. Non gli è mai venuto in mente di provare a giocare, solo andare in giro, sempre. Ci aveva fatto una scatola in legno per tenerci attrezzi, giochi e pupazzi. Erano fatti nostri giocare. Così girare per la città, da allora in poi, senza che nessuno lo avesse deciso, significava fare in modo che ovunque, qualunque città fosse, il coglione che ero avrebbe portato dentro, camminando, quel piccolo coglione che misurava i marciapiedi, che sapeva a memoria i nomi delle vie e lo trovava divertente per giunta. Credetemi, non l'ho mai deciso. Non mi sono mai accarezzato l'ego con queste piccole solennità personali, ma alla fine è stato così, sempre, negli anni. Sempre fiutando quei pomeriggi, fino a che ovunque, qualunque città fosse, non è scomparso tutto. Giardini, marciapiedi, stagioni. Il vino no, quello sì che rimane. Tutto il resto, via. Via da ogni città e da ogni angolo. Mi ricordo di tempi recenti in cui per mesi e mesi non succedeva niente. Niente succedeva. Un decennio che sembra non essere passato o essere passato in esilio. Quando hanno atterrato le Torri Gemelle era un pomeriggio della scorsa settimana. Non mi stupirei se fosse così. Stavo dormendo e suonò il telefono. Era Davide, che ridendo mi diceva: «Ma hai visto cosa sta succedendo?» E io: «No, che sta succedendo?» «I palestinesi stanno buttando giù una delle Torri Gemelle, ci si è scantato un aereo». Perché forse non ve lo ricordate, ma un quarto d'ora dopo che era cominciata la diretta, si era sparsa la notizia che erano stati i palestinesi. Poi le notizie avevano cominciato a cambiare. E poi seguì l'intero pomeriggio a guardare i telegiornali, a veder venire giù anche la seconda Torre Gemella, e le strane cose collaterali, e quella vaga insensatezza. Non provare niente se non una specie di eccitazione. La sera andammo a bere in una bettola, fino all'ultimo parlare, come se parlando col massimo la distanza tra noi e lo spettacolo, né triste né allegro, al quale il mondo intero aveva assistito, seduto, in quel nostro pomeriggio di fine estate. Brindammo alla Terza Guerra Mondiale, ma avevamo già l'occhio a metà, fu un brindisi vano e un po' troppo scontato. In quei giorni io stavo per tornare a Roma e Davide pure stava per tornare via. Anche lui, per esempio, se n'era andato. Stava a Trieste e quasi senza motivo, a parte la città, che forse già di per sé basta. L'ultima volta che sono andato a trovarlo mi è venuto a prendere a piedi in stazione e sempre a piedi abbiamo attraversato tutta Trieste, fino al centro commerciale dove lui lavora in un multisala. Al supermercato abbiamo fatto la scorta di yogurt e di altre cose in offerta, con lui che consultava, giuro, il dépliant pubblicitario e si indirizzava metodico verso gli scaffali e i prodotti. Credo mi stesse prendendo in giro. Poi siamo passati al cinema, a salutare i suoi colleghi, spigolosi e socievoli come si usa al nord-est. Lui sta in cabina, fa il proiezionista, anche se ogni tanto per turno gli tocca fare la maschera. Il centro commerciale è sempre pieno, il sabato e la domenica, di giovanotti sloveni e croati che vengono a fare shopping oppure a vedere un po' di mondo, mi raccontava. Ma non si pensi che vengano con lo stesso spirito con cui l'avrebbero fatto, che so, 20-30 anni fa, come ci hanno raccontato, perché nei loro negozi si trovava una sola marca di elastici dei capelli. È che Trieste, Trst, è l'unica grande città dei dintorni. Voglio vedere voi a passare una settimana a Umago, Buie o Koper o Porto Rose. E se il sabato non vi viene di andare a passare il tempo dopo tre quarti d'ora di macchina in mezzo a un po' di folla. Non diversamente da tutti i centri e dalle più o meno esplicite periferie urbane e paesane che si affacciano in questo scorcio di millennio. Ma gli slavi hanno sì facce diverse, per questo te ne puoi accorgere a Trieste, che è un porto di mare, e la loro presenza sulle panchine, col gelato in mano o assiepati nel McDonald's, fa sempre un effetto di frontiera. Al ritorno in autobus, mentre ci scorreva di fianco lo spettacolo mesto delle rive e la città che si affaccia ordinata, Davide mi raccontava di Ilaria, la sua donna rimasta a Roma, una storia più o meno finita e che, come lui diceva adesso, cercava in tutte le donne che incontrava. Ma quando lei lo veniva a trovare a Trieste, come ogni tanto succede, era un inferno. Poi abbiamo preso la macchina e siamo andati a comprare le sigarette e a fare benzina oltre confine, e di ritorno ci siamo fermati in Osmizza, una di quelle taverne domestiche disperse nei villaggi del Carso, una specie di fraschetta austro-ungarica con vino nero, suino, uova sode e formaggi. Adesso le chiamano crisi di panico, è diventato di moda, mi diceva. Ci fanno anche le pubblicità progresso. Uno specialista può aiutarti, qualcosa del genere. Con la tipa che gli viene l'asma in macchina mentre sta ferma nel traffico. Adesso se hai una tachicardia hai un attacco di panico. Ma io ci ho passato gli anni, tutta roba mia era. A calci in culo se ne esce, a calci in culo, altro che specialisti. Come ci si entra? Come sempre stava seduto composto e parlava a bassa voce, calmo. Davide, tanto per dirvelo, è bello, biondo e non molto alto. Corporatura e passo leggeri. Eravamo in classe insieme al liceo e poi in due in motorino in giro per la città sotto qualsiasi tempo. Sai come funziona? Lo vuoi sapere? A un certo punto, un punto qualsiasi, per strada, a casa, ovunque, tu cammini o stai fermo o ti fai la barba, qualunque cosa. E a un certo punto non vedi più a tre dimensioni, ma a due. Cioè tu stai inserito in un posto, bene, in un paesaggio, e a un certo punto diventa tutto piatto e ti sta davanti. Diventa un oggetto davanti a te. Pure te e il tuo corpo diventano un oggetto, ma te sei lì che guardi. E in un attimo, ma proprio un attimo, senti che è perduto. Senti come uno squarciarsi, ma totale, capisci? Una separazione senza fine, spaventosa. E sei solo e stai per morire, ma per intero, capisci? Tutto insieme. È lì che ti accorgi che non riesci a respirare e che, va bene, hai il cuore a 2000. Quando capita in mezzo alla strada, l'unica cosa certa è che non puoi nemmeno chiedere aiuto, urlare. Ma è tutta una cosa percettiva, anzi fisica e percettiva allo stesso tempo. Panico, cazzo, è davvero panico, una cosa enorme, una scarica. La signorina ci aveva appena portato mezzo litro di Terrano e un cestino col pane. Ho riempito i bicchieri e senza parlare abbiamo brindato e bevuto. Eravamo gli unici avventori, era pomeriggio e le strade della campagna erano vuote. Per anni significa che è cominciato da quando sto via, ma non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo, ho detto, finendo il sorso, quasi in coro con lui. Poi diventa il male del secolo che è diventato, anzi il male di moda perché è sproporzionato. Comincia a non far più niente, non poter andare da nessuna parte. Hai solo una paura sorda, perché è un attacco che durerà sì e no, che ne so, 30 secondi tra inizio e fine, ha un'intensità che non ha niente a che fare con uno stato d'animo qualsiasi, ma niente. Si è fermato e ha bevuto un altro sorso, come per tornare indietro. Quando dico che stai per morire, dico sul serio. Forse non si può capire. Sei solo con la tua fine. E quando smette, il resto è tutto normale. Anche tu sei normale. Tranne per questa cosa che esce fuori all'improvviso. Per un anno a Roma non era più uscito di casa, dopo un po'. Frequentava un corso di cinema, del quale non so molto. Una cosa abbastanza avanzata e molto costosa. Forse è un po' farlocca. Era venuto via da Trieste, dove aveva fatto un paio d'anni di università, sempre lavoricchiando, ed era sceso a Roma, lasciato l'università per questo corso. Dopo ha studiato per prendere il patentino da proiezionista, è tornato a Trieste e ha cominciato a lavorare. Quell'anno a Roma non ci eravamo quasi mai visti. Due volte ero andato a trovarlo, in un palazzo vicino a San Giovanni. Nella sua stanza accataste di DVD, libri impilati e la televisione enorme sul comodino, messo al centro della stanza. I coinquilini non li ho mai incontrati. Una volta, preso il caffè, mi fece vedere le piantine, delle inutili piantine aromatiche sul davanzale che dava sulla parte interna del palazzo, con un sole romano accecante che non faceva che aggiungere all'aria di reclusione che già c'era un senso ancora più irrespirabile. Lui, sempre in tuta, sempre calmo e a fumare sigarette, che mi diceva che non usciva perché non ci riesco e basta, senza spiegazioni, senza nemmeno la voglia di darle, come se fosse un argomento qualsiasi. Una volta sono andato da un dottore, in una specie di centro d'ascolto qui in città. Era prima che andassi a Roma, ha continuato. Gli ho raccontato quello che succedeva, come mi prendeva, da quanto durava, quasi tutto. Lui mi ha detto che era crisi spasmofile. Devi innanzitutto stare tranquillo, diceva. Non si muore, non ci si ammala, è solo una reazione, come una scarica di adrenalina. Era un figo quel dottore. Sembrava che si era accorto che avevo paura, una paura marcia. Mi ha ripetuto la solita storia che con i farmaci si possono curare alcuni sintomi. Ma le cause, per quelle, lo sai, devi essere disposto a chiedere aiuto. Si è fermato e ha preso la sua famosa espressione beffarda. Mi ha prescritto del magnesio contro le tachicardie e mi ha consigliato di fare sport. Ma le cause, capisci? Se ne escono fuori con le cause, ti dicono di andare a toccare le cause. E poi, sempre col ghigno, aveva scosso la testa guardando altrove, come per dire, incapaci. E con che cosa dovrebbero uscirsene, ho detto io. Le cause, no? Tolte quelle, via il male. Hanno ragione. Tanto tu non ne hai fatto tesoro, no? Uno pare, allora, spasmofilo. Spasmofilo il cazzo. È stato un grande campionato, invece. Anche se non mi daranno nessuna medaglia. Arrivo ai 30 anni in pole position, questa è la verità. La ragazza ci aveva portato un piatto con il formaggio, una coppetta con due uova sode e un'altra con cetrioli e peperoncini verdi sott'aceto, e pepe e senape. Davide aveva preso un cetriolo e continuava a parlare. Io mi ero girato a guardare fuori un tipo. Sembrava essere il padre, che aveva parcheggiato nel cortile una specie di moto zappa col rimorchio, e aveva detto qualcosa alla ragazza, in un dialetto che non mi sembrava né triestino né sloveno. E lei era entrata veloce a prendere qualcosa nello stanzone, un ripostiglio, che era lo stesso dal quale veniva fuori con le cibarie che portava. Poi ne era uscita portando con sé un tubo di gomma ed era sparita con il padre. Il cielo fuori era bianco e freddo e non c'era nessun rumore. Il Carso, davvero una terra da contrabbandieri e partigiani, mi ha dato sempre una specie di nostalgia desolata, come di un posto in cui si può solo passare, dove parlano una lingua sconosciuta e impropria. E mi è sempre sembrato arcaico, o forse solo vecchio, un posto vecchio. Un'altra volta, quando ero a Roma, mi è venuto un attacco per strada e sono andato al policlinico. Ero codice verde e ho dovuto aspettare un'ora e mezza. Era tutto finito, ma io ho chiesto che mi dessero delle gocce. Mi hanno chiesto se usavo droghe. No. Se avevo avuto traumi emotivi, che cazzo vuol dire? Io gli ho detto, ogni tanto è un po' dura. Così, giusto per spiegare che al limite qualche problema c'è, ma un trauma emotivo così non vuol dire un cazzo. Mi hanno detto anche loro di chiedere aiuto, di fare una terapia, che sei così giovane, magari c'è solo qualche piccolo problema. C'era l'infermiere, quello che mi ha dato le gocce sotto la lingua, un signore basso e tarchiato, peloso, con il dorso taurino, che quando la dottoressa è uscita m'ha fatto: non te devi abbattere, hai 25 anni, un po' e sta così. Tanto più vai avanti, più soffii di una mignotta. Io all'età tua mi magnavo le montagne, mi magnavo. E sorrideva Davide, sempre scuotendo la testa. Anch'io sorridevo, riempivo i bicchieri e pensavo: il problema non c'è, ma è enorme. Non chiedetemi che vuol dire. E pensavo pure che l'infermiere, come al solito, aveva più o meno ragione, una ragione inutile. Oppure il semplice fatto che non le montagne noi, ma all'età nostra la pianura ci mangiavamo. All'età nostra proprio così. E a quanto pare sta ancora tutta in gola, un'intera pianura, con i suoi pomeriggi e i suoi meccanismi. Voi non lo immaginerete mai che vuol dire. E le cause di un male, tutto quello che ci sarebbe da raccontare a uno specialista, poveri noi, ve ne potrei raccontare un'infinità. Una Bibbia di cause per far ingrassare gli stolti. Ma voi non sembrate per niente specialisti, e quanto a me ho altro da fare. Alla fine è chiaro, ha proseguito, dopo un altro sorso di vino. Un'ultima volta, tornato qui, mi son fatto visitare. Gli attacchi si sono molto diradati, gli ho raccontato. Ma, dottore mio, non mi sembra di essere in vita. E insomma, le cose sono semplici, semplici. Si tratta di meccanismi di difesa che prendono una strada sbagliata, capisci? Si tratta di certe forme di egocentrismo ansiogeno e che bisogna saper dire a un certo punto... Va bene, così sia, capisci? Stava lì a rompere il guscio dell'uovo sodo, picchiettando con la forchetta. Parlava e picchiettava e mi guardava ogni tanto. Bisogna aiutarsi che il ciel t'aiuta. Fece un sorriso appena ti svegli la fare un sorriso appena ti svegli la mattina e un altro la sera, capisci? E avanti. Poi si tratta che mia madre era una stronza e prima di lei la madre di mia madre. È una storia lunga, insomma. È già una storia molto lunga, ho detto io, come a finirla lì sul sarcasmo. E io allora ho detto che mi ero stancato, perché alla fine uno si stanca, no? Una manciata d'anni di apnea può bastare. E il dottore ha detto, tanto tra un po' non starei più nemmeno male, diventerà tutto biologico. Capisci? Tutto biologico diventa. A me questa cosa mi è sembrata geniale. E alla fine, lascia passare un po' di tempo, è andata così. Tutto è diventato molto biologico. Non ho più attacchi da 2 anni. Uscire o non uscire fa lo stesso. Scopare o non scopare, fare un viaggio. Quali erano le altre cose importanti? Va bene, aggiungici anche quelle. Aggiungi pure 900 euro al mese al multisala dei miei coglioni. È tutto lo stesso adesso, tutto biologicamente lo stesso. Solo ogni tanto mi ricordo che non era questo quello che avevo intravisto, né prima né dopo, neppure nei miei momenti peggiori, per dirti. Ma chi se ne frega alla fine? Ho vinto io e vaffanculo, no? E io chiaramente non avevo risposto. Perché a questo potete capirlo anche voi, che non siete così acuti, era scesa una certa tristezza. E le troppe cose che avevo da dire, in effetti, non potevano suonare meno inutili di quelle che aveva detto il peloso infermiere romano. E forse non erano nemmeno troppo diverse. Allora abbiamo chiesto un altro mezzo litro alla ragazza, che nel frattempo era tornata, e siamo usciti a fumare, mentre fuori cominciava a fare scuro.
So can I say you so well, baby? So can I say you so well, so can I say you. Tratto rimani con lo sguardo sperduto in qualche parte della stanza. Una macchia di umidità, una zanzara che gironzola stralunata, un libro che fuoriesce dalla libreria. Il personaggio ha appena detto uno sproposito, o forse il paragrafo è mal costruito e la situazione è fiacca. Fa un brutto rumore, non trasmette l'idea che andavi rimuginando in testa. Allora togli il foglio dalla macchina e rileggi. Ti viene subito un nodo in gola e le budella si torcono. Quello che stai scrivendo ti sembra spazzatura. Senti che qualcosa ha cominciato a marcire da qualche parte. Nel capitolo 6? Nel 3? Forse proprio all'inizio? Eppure l'inizio è buono, ha forza, è suggestivo. Forse è troppo d'effetto, questo sì. Quell'aggettivo è di troppo. Dopo Borges, gli aggettivi non sono più maneggevoli. In realtà ciò che non va è la storia, suona molto convenzionale, oppure l'assenza di una storia che suona così ricercata. Il testo non sta in piedi perché i personaggi si muovono come se non sapessero da dove vengono, impongono il loro stile e si burlano del tuo. Ma qual è il tuo? A questo punto è chiaro che ti sei cacciato in un problema. Quello che stai scrivendo ti pare orribile, senza soluzione. Ti vergogni di mostrarlo e hai paura di rileggerlo. Pensi che riscrivere quelle pagine sarà inutile, ma ti dispiace doverle cestinare. Prima o poi uno scrittore, buono o cattivo, si scontra con il terrore della pagina in nero, piena di cancellature e patacche, zeppa di parole che gli paiono inservibili. Un giorno avevi superato la paura della pagina bianca e avevi creduto di aver vinto la scommessa. Ma non hai forse già scritto altri libri che hanno preso la loro strada? È possibile che tu abbia già 3-5 romanzi alle spalle? 2 volumi di racconti, un saggio, qualche poesia mal riuscita? Molta gente ti ha elogiato, gli amici naturalmente, la critica a volte, persino qualche sconosciuto che ti hanno presentato nella hall di un teatro. Alla fiera del libro ti si è anche avvicinata una giovinetta che voleva sapere come si scrive un romanzo e aveva una cartellina di poesie da mostrarti. Come minimo l'hai invitata a prendere un caffè, a fare una chiacchierata, come pure con quel giovane insolente che era sicuro di scoprire una nuova letteratura e ti aveva dato un impossibile manoscritto perché lo raccomandassi al tuo editore. Non sei, insomma, un novellino. Sai cosa significa cominciare e concludere un libro. Sei certo che il prossimo sarà il migliore, perché hai esperienza e pensi di avere uno stile tuo. cosicché stai dedicando le ore migliori del tuo lavoro al tuo lavoro solitario, ma di colpo, nel bel mezzo di una pagina qualsiasi, rimani in bianco, intontito, come la zanzara che arzigogola intorno alla lampada. Il personaggio ha detto, e tu l'hai scritto, qualcosa senza peso. La descrizione che precede il dialogo non aggiunge nulla. Tu cancelli, sopprimi e tutto prosegue uguale. Di colpo hai la sensazione che ciò che stai scrivendo non interesserà a nessuno, perché non interessa a te. Sono anni che pensi a questo romanzo e ora ti accorgi che non valeva nemmeno la pena averlo cominciato. Un sudorino freddo ti scorre sulla fronte, come se la morte fosse entrata nella stanza. All'inizio cerchi di dominare la paura, ti dici che ti è già successo, che si tratta soltanto di un giorno cattivo. Dopo dai uno sguardo a una pagina qualsiasi e comincia a dolerti la testa. È un dolore intenso, accompagnato da un ronzio nelle orecchie che durerà fino a che non ti addormenterai, con l'aiuto di un sonnifero. Come diavolo hai fatto nel 1986, quando scrivevi il tuo ultimo romanzo? Non ricordi. Se sei un ossessivo e scrivi un diario o un quaderno di appunti, gli dai un'occhiata e cerchi invano una risposta. Se no, cerchi di ricordare. Ti guardi intorno. Il termos del caffè sta a portata di mano. C'è whisky nel bicchiere. Il fiore non è appassito e il gatto dorme sufficientemente vicino per proteggerti. E allora che succede? È mai possibile che a questo punto della tua vita tu abbia perduto il dono della parola? All'improvviso ti ricordi di Raymond Chandler. Hai letto su pagina 12 l'evocazione di Vasquez Montalbán per il suo centenario. Anche Chandler rimaneva impantanato, con tutto che prima di iniziare aveva già il personaggio, lo scenario e le abitudini. Era un tipo irascibile, che riempiva i tempi morti dettando lettere meravigliose destinate a gente a cui non importava un fico dei suoi problemi. Ma tu non ricordi Chandler per questo, bensì perché da qualche parte ha scritto che anche il talento si consuma come una candela. Un giorno finisce e basta. Si riferiva ad Hammett, ma ti assale il terrore, perché Dash è finito giovane. L'uomo ombra lo aveva scritto a spizzichi e bocconi, chiuso nella camera d'albergo che gli aveva trovato Nathaniel West. Sì, certo, Hammett era un ubriacone, ma tu? Sei forse un puritano dedito alla macrobiotica che va a correre la mattina e a trovare il suo editore in bicicletta? Ma dai, tu ti intossichi con tabacco, aspirina e alcol, come il tuo caro Scott Fitzgerald, fino a che toccò il fondo e per l'avvilimento tirò fuori le pagine tronche degli ultimi fuochi. Calmati, rimane sempre la consolazione dell'equivoco. Forse ti sta succedendo come a Don Miguel, che credeva di scrivere una stupidaggine e invece stava scrivendo il Chicote. So che l'esempio non calza, che a un passo dal secolo della biotecnologia non ti serve per fugare la paura, ma qualcosa devi trovare per andare avanti. Un altro gatto, una nuova donna, un ragazzo dai boccoli d'oro, una medaglietta del santo degli ultimi giorni, qualsiasi cosa che porti fortuna. Sei già passato per una situazione così. Sai che un giorno o l'altro uscirai dal pantano. Ricordati, un paio di anni fa hai passato vari mesi gironzolando. Hai scritto un articolo come questo. Hai letto racconti di Onetti, romanzi di Simenon. Hai ripassato Madame Bovary alla ricerca di un segno. E alla fine è stato un ragno che vagabondava sulla parete che ti ha fatto uscire dall'intoppo. Il tuo personaggio era solo e aveva bisogno di quel ragno. Allora per lui andavi a caccia di lucciole per alimentarlo, perché rimanesse lì finché non avessi finito il romanzo. Un ragno, d'accordo, e ne parlerai ancora più avanti in queste pagine. Ma quale è ora l'equivalente di quell'amuleto di cui non è rimasta che una macchia sul soffitto? Il gatto? Lui sta sempre lì. Uno scrittore senza gatto è inconcepibile. O non occorre leggere Dante o Baudelaire per saperlo. In altri tempi, in un romanzo, ce n'era uno molto magro e nero che era venuto dalla strada e ti aveva accompagnato accanto alla macchina da scrivere fino alla fine. ma ora senti che i gatti non bastano. Devi trovare un'idea che dia vita a te e a quell'infelice del tuo personaggio per proseguire insieme. Per uno o due anni ancora, in quest'angolo di Buenos Aires o dove sia, inevitabilmente uniti fino alla fine. Ma per il momento quell'idea non affiora e tu ti senti secco come una treccia d'aglio. Stai pensando a quella piccola morte che ti è dato contemplare, quando squilla il telefono. È un assistente della cattedra di lettere che ti ricorda che ancora non hai risposto al questionario destinato a un quaderno monografico sulla narrativa argentina attuale. Ti ricordi le domande? 1. Qual è il progetto letterario, il programma che uno scrittore può riconoscere nella sua opera? 2. Quali crede che siano i rapporti di intertestualità che funzionano nei suoi testi? 3. Che limiti, espansioni, trasformazioni pensa ci siano nei testi che oggi chiamiamo romanzi o racconti? Prometti una risposta per il lunedì successivo. Devi farlo, o corre il rischio che ti accusino di essere uno scrittore ingenuo, un imbecille che disconosce i meccanismi della creazione. In verità hai saputo soltanto da poco, nell'arco degli anni Ottanta, che devi avere un progetto letterario, che con la tua scrittura mantiene un dialogo con Borges, Altre, Marshall e Cortázar. Ne hai parlato a Juan Carlos Onetti, Roberto Cossa, Augusto Monterosso e ne sono rimasti piuttosto impressionati. Ti chiedi, con chi dialoga Adolfo Bioy Casares, che ammiri tanto e che non si impantana mai? Hai voglia di chiamarlo per domandarglielo, per chiedergli aiuto, ma temi di interrompere una pagina piena di vita, di amori contrastati, di uomini sperduti e donne decise. Prima dagli scrittori si esigeva un compromesso sociale, ora si chiede loro che annuncino un progetto letterario. E nel frattempo tu stai lì, con un romanzo ancora da finire. Se ti potessi vedere allo specchio ti faresti ridere. Ti devi mettere una segreteria telefonica perché così non puoi lavorare. Chi ti ha chiamato ora è un vecchio conoscente che ti chiede come va il romanzo. Bene, dici tu laconico, e cambi discorso. Anche il tizio che ti parla è uno scrittore, ma lui riesce sempre. Piova o tuoni, mattina o sera, ci riesce. Tu lo detesti e pensi che quello che fa vale quanto un chiodo dimenticato nella parete, ma nel dubbio lo ascolti, perché è possibile che senza saperlo ti dia una pista. Il tizio si è comprato un computer, cosicché ora lavora più rapidamente e il suo prossimo libro sarà pronto fra un mese. Tu pensi, allora, che la soluzione sia quella, un computer che ti permetta di rifare un capitolo in 20 minuti. Chiedi, indaghi se è meglio un Macintosh o un IBM e qualche giorno dopo ti ritrovi lì, davanti allo schermo, seduto come un imbecille, che contempli la vecchia Olivetti con cui hai scritto tante belle pagine in altri tempi, quando eri più giovane ed eri sicuro del tuo talento. Finché una notte d'inverno, un viaggiatore ti invia da Roma una copia fresca di stampa delle Lezioni americane di Italo Calvino. Sulla copertina dell'edizione Garzanti lo si vede come era sempre, preoccupato e attento insieme. Tu ti ricorderai, mentre leggi quelle postume proposte per il prossimo millennio, che anche Calvino soleva cadere in silenzi e dubbi. Ricordi che aveva corrugato la fronte quando tu gli dicesti di aver saputo da Cortázar che lui non rimaneva mai impantanato. Stavate a casa sua, davanti a Piazza di Campo Marzio, e aveva appena terminato un romanzo su cui aveva dei dubbi. Lì scriveva: il senso ultimo cui si rifanno tutti i racconti ha due facce, la continuità della vita, l'inevitabilità della morte. Tu, che ora ti ritrovi in difficoltà, ricordi la calma tesa di Calvino. Deve corrispondere alla stima che egli aveva dei tuoi racconti, con un'uscita dignitosa. Dopotutto, in rapidità, egli definisce il racconto in un modo che potrebbe essere perfettamente il progetto su cui ti hanno interrogato. Leggi. Chissà che non incontri lì una pista che ti metta sulla buona strada. La novella è un cavallo, un mezzo di trasporto, con una sua andatura, trotto o galoppo, secondo il percorso che deve compiere, ma la velocità di cui si parla è una velocità mentale. I difetti del narratore maldestro, enumerati da Boccaccio, sono soprattutto offese al ritmo. oltre a difetti di stile, perché non usa le espressioni appropriate ai personaggi e alle azioni, cioè, a ben vedere, anche nella proprietà stilistica, si tratta di prontezza di adattamento, agilità dell'espressione e del pensiero. Ora siediti a scrivere. Insisti finché il cavallo non acquisti un trotto regolare e armonioso. Dopo viene il galoppo.
Evils. It's not an unpayable. Non appena uscita dal portone, capivo subito di che umore era Mario. Mi aspettava fermo sull'orlo del marciapiede con aria distratta, come se fosse lì per piantonarmi. Aveva un carattere difficile. Quando mia madre me lo faceva notare, scuotendo la testa e dicendomi «Te ne accorgerai!», io replicavo che gli uomini basta saperli prendere, ma in fondo ero convinta che avesse ragione. Mario esigeva che fossi puntuale minacciando, nel caso contrario, di non farsi trovare più. L'avevo sempre trovato, veramente. Tuttavia cercavo di arrivare precisa perché allora lo vedevo squadrarmi soddisfatto, mentre gli andavo incontro ed era segno buono. Altrimenti lo trovavo con le spalle girate che guardava passare le macchine e sebbene avesse la mia stessa età, mi metteva a soggezione. Stava di spalle quella sera e io pensai, «Ci siamo!» Mi avvicinai sorridente, fingendo di non notare il suo malumore, giacché spesso, quando facevo così, anche lui se ne dimenticava. Ma egli neppure si volse ed io tornai col pensiero a ciò che era avvenuto la sera prima, alla voce con cui mi aveva parlato al telefono quando ero rincasata. Avevo la coscienza tranquilla, eppure divenni rossa come un papavero. «Che caldo!» dissi, sventolandomi con la borsetta. Lui non aprì bocca. «Non lo senti il caldo?» ripetei. Infine mi volsi a domandargli. «Che hai? Non mi dici neanche buonasera?» Fumava, le mani in tasca, la sigaretta penzoloni fra le labbra. Poi prese a camminare senza guardarmi e io gli camminavo al fianco pensando. «Ah, ci vuole pazienza!» Mia madre lo ripeteva sempre, diceva, anzi, che nessuno sa più sopportare. I giovani, i poveri, gli innamorati meno di tutti. E perciò le cose vanno come vanno nel mondo. Era una donna di buon senso e conosceva bene la vita e la gente perché faceva le carte e ne sentiva di tutti i colori, ma le dispiaceva che per la sua professione molti la schivassero. «Che c'è di male?» protestava. «Io dico a tutti che le cose si aggiusteranno, che bisogna avere pazienza e bruciare una certa erba ogni sera per 3 settimane. È un'erba qualunque che colgo qua vicino. Ma in 3 settimane o le cose si aggiustano o uno si abitua ad aver pazienza». In casa ci eravamo abituati ad aver pazienza con mio padre, finché era vivo, e poi con mio fratello. Ma l'idea di abituarmi ad averne anche con Mario mi metteva addosso una gran malinconia. Passammo davanti al bar dove spesso eravamo a prendere il gelato e senza fermarci traversammo la piazza avvicinandoci verso il Lungotevere. Mario si dirigeva immancabilmente. Vi si dirigeva immancabilmente quando aveva voglia di litigare, ma poi, siccome lì era buio, quasi sempre cambiava idea. Sotto i platani c'era un'ombra folta, deserta. «Amore», io dissi con speranza, piena di speranza, e gli passai la mano sotto il braccio. Mario s'arrestò di colpo, volgendosi finalmente a guardarmi. I suoi occhi erano terribili. Ritrassi la mano, impaurita. E allora lui mi dette uno schiaffo e mi fece dolere forte il naso. «Ai!» gemetti, guardandomi attorno. «Ai!» egli ripeté. «Hai pure il coraggio di dire ai! Dove sei stata ieri sera? Avanti, di la verità, che hai fatto?» «Niente», risposi. «Te l'ho già spiegato al telefono. L'ingegnere mi aveva chiesto di rimanere per finire di battere la relazione, 30 pagine. Un male alle spalle. E quando ha visto che erano passate le 10 mi ha detto...» «Che ti ha detto?» interruppe lui duramente. «Ha detto, non si preoccupi signorina, ho già dato ordine di accompagnarla a casa con la macchina. Sono scesa giù da sola, te lo potrebbe dire anche l'usciere che ha raccomandato l'autista. Fa presto a tornare, se no, prima che lui esca ci vuole un'altra ora. Hai capito? Sei convinto adesso?» gli domandai sorridendo. Mario non rispondeva, continuava a fissarmi con quello sguardo tremendo, alzandosi e abbassandosi sulle punte dei piedi. Temevo che all'improvviso s'avventasse contro di me. «Mi ammazza», pensavo, e avevo più paura dei giornali e dello scandalo che della morte. «È la verità», insistevo, tentando con gli occhi e con la voce di convincerlo della mia innocenza. «L'autista ha 7 figli, è un padre di famiglia, lo hai visto tante volte, di che sei geloso?» Mario taceva sempre, bianco in viso, e io intuivo che dovevo continuare a parlare. Se avessi smesso, chissà che cosa sarebbe accaduto. «Lui stava avanti, io dietro», continuavo. «Non abbiamo neppure scambiato una parola. Ah sì, a un certo punto lui ha detto: "Che ore, povera signorina!" Mia figlia studia stenografia. Alla fine dell'anno prende il diploma, ma non posso pensare che dovrà fare questa vita. E io sospiravo. Lo so. Ed ero tanto stanca che quando siamo arrivati e lui mi ha aperto lo sportello come a una signora, mi dispiaceva di scendere. Non l'avessi mai detto. Mario mi suonò un altro schiaffo e poi un altro e mi fece uscire il sangue dal naso. Lo sentivo colare sulle labbra, caldo, disgustoso, e mi vergognavo dei passanti. «Dammi il fazzoletto», gli chiesi, e poi col naso tappato andrei ad affacciarmi al parapetto. «Che ho fatto di male?» mi domandavo in un gemito, guardando il fiume, pensando che tanti finiscono col buttarcisi. Mario mi si era avvicinato, ma capivo che lo faceva soltanto perché gli seccava dare spettacolo. Infatti, a ciò che non mi rassicurassi, batteva il pugno sul parapetto, svelto, rabbiosamente. «Che ho fatto, Mario?» mormorai fra le lacrime. Intanto riflettevo come la vita cambia, da un momento all'altro. Io ero una bella ragazza, allegra, di buona salute, contenta di lavorare e di essere fidanzata con Mario, un bel giovane che tutte le amiche mi invidiavano. E adesso stavo lì a guardare il fiume, disperata di avere soltanto 19 anni e ancora tanto tempo da vivere. «Lo sai tu quello che hai fatto», diceva Mario con una voce che pareva una frusta. «Ti approfitti perché passa gente, ma sbagli, non conosci ancora chi sono io». Alle nostre spalle sentivo piangere un ragazzino che i genitori trascinavano. La madre lo minacciava inutilmente e poi gli disse «Smettila o ti lascio solo!» e quello tacque subito. Dunque tutti, più ancora di una cosa o di qualcuno, hanno paura della solitudine. Io infatti ero spaventata dalla voce di Mario e da quello che poteva accadere, ma non sopportavo l'idea di rimanere lì da sola. Alzavo la testa, sperando che il naso smettesse di sanguinare, e vedevo un cielo tutto annuvolato. I ponti sui quali passavano i tram e le loro luci erano lontani. Se Mario se ne fosse andato, io lo avrei rincorso, mi sarei appesa al suo braccio, mi sarei fatta trascinare come un cencio sul marciapiede polveroso. «Ti dispiaceva scendere, dunque, eh?» Mario insisteva con astio. «E io come un cretino stavo a casa ad aspettare la tua telefonata. Mangia, cavallo mio, anche venerdì scorso sei tornata dall'ufficio alle 11. «Avevo preso l'autobus quella sera», gli rammentai, come pentita di aver goduto della comodità della macchina la sera prima. Mario osservò. «Fai progressi, la settimana ventura ti accompagnerà personalmente l'ingegnere, ma io ti spacco la testa. Diglielo, la spacco a te e anche a lui». Giurai che non mi avrebbe più accompagnata, che avrei rifiutato in ogni modo. Anzi, promisi di dire all'ingegnere che non potevo più rimanere in ufficio oltre l'orario. «Purché», soggiunsi, «non mi cacci via». «E se ti caccia via?» lui domandò infuriato, costringendomi con violenza a guardarlo negli occhi. «Che faresti, Di? Non rispondi?» Mi aveva presa per le braccia e mi scrollava tanto forte che le vertebre del collo parevano spezzarmisi. Il fazzoletto intriso di sangue mi cadde di mano. Guardavo quel sangue e il viso stravolto di Mario, così giovane. Eravamo due ragazzi, eppure io ero già ridotta a farmi picchiare sul Lungotevere come una sgualdrina. Vedevo me all'ospedale e lui in galera. «Rispondi», insisteva. Non sapevo che dire. Avevo paura di mia madre, che contava sul mio stipendio, e avevo paura di Mario. Una paura singolare mi legava a lui. Una debolezza che avevamo in comune fra noi, come l'età, e che ci lasciava indifesi di fronte a tutte le forze buone e cattive con le quali ci scontravamo per la prima volta. Ne avevo già avuto la prova la sera che eravamo andati sdraiati in un prato buio ed ero riuscita a fuggire via, comprendendo che persino la felicità ci tendeva un tranello. Mi lasciavo scuotere senza ribellarmi, mentre lui ripeteva crudelmente: «Su, di! Che faresti se ti minacciasse di cacciarti via? Parla!» Io lo fissavo sbigottita, in silenzio. Quando lo vidi alzare il braccio, gridai: «Ho paura!» e mi misi a piangere. Non so come, mi ritrovai contro il suo petto. Mario mi accarezzava i capelli, le spalle, ma forte, quasi continuasse a picchiarmi. E intanto mormorava non so che cosa con voce calda e amorevole. E io pensavo: «Mi perdona, è fatta!» come se fosse riuscita attraverso un inganno a fargli accettare una mia colpa. Era tenero, un agnello, sembrava che prima fosse stato costretto alla violenza. «Ti ho fatto male?» mi domandava umilmente, guardando il mio fazzoletto rosso di sangue. «È passato», io risposi con un sorriso e nascosi nella borsa il fazzoletto, soddisfatta della mia generosità. La testa mi doleva, ero tutta pesta, ma in fondo orgogliosa che un uomo fosse arrivato per me a quegli eccessi. «Sono un vigliacco», Mario ripeteva. «Stai bene, vuoi che ti porti in farmacia?» Io scuotevo la testa contro la sua spalla. «Sono geloso», confessò. «Quando t'aspetto la mia mente lavora, temo che tu non mi dica tante bugie». «Bugie?» lo interruppi, offesa. «No, santa mia, tesoro», s'affrettò a dire, accarezzandomi la fronte. «Ma sei tanto bella, lo vedono tutti, e io ho paura di perderti. Non voglio che tu monti in quella macchina, che tu rimanga sola con quell'uomo». «Ma se neppure mi vede!» esclamai. «Non è possibile, non vuoi dirmelo o forse non te ne accorgi. Tutti gli uomini si voltano quando passi. Quello lì dovrebbe essere un cieco». «Sarà cieco», ammisi. «E poi quante volte devo ripeterti che ha quasi 20 anni più di me?» Ridevo, e dopo una breve incertezza anche Mario rise. Eravamo felici. «Ci sposeremo presto», dissi, «e allora la smetterai di essere geloso». «Presto», ripeté lui abbuiandosi. «Metti almeno 3 anni». «Che sono 3 anni?» obiettai. 19 più 3, 22. «Non credi che saremo ancora abbastanza giovani a 22 anni?» Ci stringemmo, godendo della nostra età come di un dispetto. Eppure era proprio la nostra età che mi faceva trovare a disagio di fronte alla sicurezza di quelli che mi dicevano sempre: «Sei giovane, che cosa vuoi capire? Vedrai». E che me lo dicevano con una voce pesante, di minaccia. Provavo un'inspiegabile paura che cercavo di nascondere a tutti come una colpa. Per questo mi pareva sempre di mentire a Mario, benché non gli avessi mai detto una bugia. 3 anni, ripresi, ma appena tu entri in pianta le cose cambieranno. Potremmo incominciare a cercare una camera. Dunque, visti così, non sono proprio 3 anni. È vero, ammise lui. Mi baciava, senza staccarsi se passava gente. «È buio, non ci vedono», mormorava. «E poi d'estate tutti sono buoni con gli innamorati, anche le guardie». Quando sbirciai il suo orologio, ebbi un sussulto. «Va avanti almeno 10 minuti», egli disse. Lo diceva sempre, sapevo che non era vero. Ci incamminammo lesti sotto braccio. Mario era tornato di buon umore. Faceva tanti piani per il futuro, sempre i soliti, che ripeteva con le medesime parole, ogni sera. Quasi temendo che io li dimenticassi o se ne dimenticasse lui stesso. La strada era deserta e i nostri passi risuonavano nel silenzio. Forse a causa del silenzio dei muri alti e lisci lungo i quali camminavamo o della gente che immaginavamo fitta dietro le fitte finestre dei grandi caseggiati popolari, di tutto ciò che rendeva opprimente quella fosa sera estiva, mi pareva che noi due fossimo già sposati da anni, già vecchi. E come tutti i vecchi, rassegnati a qualcosa di più forte di noi, che fatalmente sarebbe venuto a separarci. Guardavo Mario, bello, forte, con una piega caparbia tra i sopraccigli, e mi stringevo a lui che mi teneva la vita col braccio. Sentivo di amarlo più del solito quella sera, con ostinazione quasi. Quando fummo sotto casa, indugiavo nel salutarlo. Non ero mai rimasta fuori con lui fino a quell'ora, eppure non riuscivo a staccarmi. Egli mi tolse di mano le chiavi e aprì il portone. Era un gesto che gli piaceva fare, come se fossimo già marito e moglie. «Entra», disse premuroso. «Io rimango qui e aspetto un momento prima di richiudere. Semmai chiama». «Di che hai paura?» gli domandai sorridendo. «Di tutto. Temo perfino che qualcuno possa essere appostato nelle scale per rubarti, per portarti via». Ma era ormai tanto sicuro da aggiungere scherzosamente: «L'ingegnere, per esempio». «Ma è una fissazione», protestai. «Te l'ho detto, neppure mi guarda». «Strano», disse lui pensieroso. Poi mi baciò lievemente, sollecitandomi. «Va, su, mamma sarà in pena». Mi sentivo fiera e felice nel salire le scale. Entrai nella camera che dividevo con mia madre. Lei già dormiva. Per assicurarmene, chiamai sottovoce: «Mamma». Poi, sentendola respirare forte, mi avvicinai allo specchio e rimasi a osservarmi lungamente alla luce del molotto, sempre acceso davanti a un altarino. Mi raddrizzai sul busto, mi passai la mano adagio sul viso, sui capelli. «È strano», mi dicevo, indispettita. «In fondo, Mario ha ragione. È proprio strano che l'ingegnere neppure mi guardi». Fu tutta colpa sua quello che accadde. Io non ci pensavo, prima. Non ci avevo mai pensato. Posso giurarlo.
Berrette di Padova, belle berrette a lingua, di panno, a uso di quelle che si portano ancora in Sardegna e che si portavano allora, cioè a dire nei primi 50 anni del secolo scorso, anche in Sicilia, non dalla gente di campagna, che usava di quella calza di filo e con la nappina in punta, ma dai cittadini, anche mezzi signori. Se è vera la storia che mi fu raccontata da un vecchio parente, il quale aveva conosciuto il berrettaio che le vendeva, zimbello di tutta Girgenti allora, perché dei tanti tanti anni passati in quel commercio, pare non avesse saputo ricavare altro guadagno che il nomignolo di Cirlinciò, che in Sicilia, per chi volesse saperlo, è il nome di un uccello sciocco. Si chiamava veramente Don Marcuccio la Vela e aveva bottega sulla strada maestra, prima della discesa di San Francesco. Don Marcuccio la Vela sapeva di quel suo nomignolo e se ne stizziva molto, ma per quanto poi si sforzasse di fare il cattivo e di mostrarsi corrivo a riavere il suo, non solo non gli veniva mai fatto, ma ogni volta alla fine era un'aggiunta al danno, perché impietosendosi alle finte lacrime dei debitori maltrattati, per compensarli dei maltrattamenti, oltre alla berretta, ci perdeva qualche pezzo di 12 tarì porto sotto mano. Si era ormai radicata in tutti l'idea che non avesse in fondo ragione di lagnarsi di niente, né da dirarsi con nessuno, giacché se da un canto era vero che gli uomini lo avevano sempre gabbato, era innegabile dall'altro che Dio, in compenso, lo aveva sempre aiutato. Aveva difatti una cattiva moglie,
indolente, malaticcia, sciupona, e se n'era presto liberato. Un esercito di figliuoli ed era riuscito in breve ad accasarli bene tutti quanti. Ora provvedeva sì gratuitamente di berrette tutto il cresciuto parentado, ma poteva essere certo che esso, all'occorrenza, non l'avrebbe lasciato morire di fame. Che voleva dunque di più? Le berrette intanto volavano da quella bottega come se avessero le ali. Gliene portavano via i figli, generi, nipoti, amici e conoscenti. Per alcuni giorni egli s'ostinava a correre ora dietro a questo, ora dietro a quello, per riavere almeno, tra tante, il costo di una sola. Niente. E giurava e spergiurava di non voler più dare a credenza. Neanche a Gesù Cristo se ne avesse bisogno. Ma ci ricascava sempre. Ora, alla fine, aveva deciso di chiudere bottega, non appena esaurita la poca mercanzia che gli restava, della quale non avrebbe dato via neppure un filo se non gli fosse pagato avanti. Ma ecco venire un giorno alla sua bottega un tal Lizio Gallo, che era suo compare. Per le sue berrette Cirlinciò non temeva del compare. Ben altro il Gallo, in grazia del comparatico, pretendeva da lui. Uomo sodo, denari voleva. E già gli doveva una buona sommetta. Ora dunque basta, eh? Che buon vento, compare! Lizio Gallo aveva in vezzo passarsi e ripassarsi continuamente una mano sui radi e lunghi baffi spioventi, e sotto quella mano, serio serio, con gli occhi bassi, sballarne di quelle, ma di quelle. Caro a tutti per il suo buon umore, non pure da Cirlinciò, che era molto facile, ma dai più scaltri mercanti del paese riusciva sempre a ottenere quanto gli bisognasse, ed era indebitato fino agli occhi, e sempre abbruciato di denari. Ma quel giorno si presentò con un'altra aria. «Male, compare!» sbuffò, lasciandosi cadere una seggiola. «Mi sento stanco, ecco, stanco e nauseato!» E col volto alteggiato, di tedio e di disgusto, disse seguitando che non gli reggeva più l'animo a vivere così d'espedienti e che era troppo il supplizio che gli davano i raffacci aperti o le mute guardatacce dei suoi creditori. Cirlinciò abbassò subito gli occhi e mise un sospiro. «Eppure voi sospirate, compare, vi vedo!» soggiunse il Gallo tentennando il capo. «Ma avete ragione, non posso più accostarmi a un amico, lo so. Mi sfuggono tutti. E intanto, più che per me, credetemi, soffro per gli altri, a cui debbo cagionare la pena della mia vista. Ah, vi giuro che se non fosse per Giacomina, mia moglie, a quest'ora... Che dite?» gli diede voce subito Cirlinciò. «E sapete che altro mi tiene?» rispose Lizio Gallo. «Quel poderetto che mi recò in dote mia moglie. Pur così gravato com'è di ipoteche, ho speranza, compare, che debba essere la mia salvezza, per via di non so che scavi che ci vuol fare il governo. Dicono che là sotto ci sono le antichità di Camico. Rottami, che saranno? Ma se è vero questo, sono a cavallo. E non dubitate, compare, prima di tutti penserei a voi. Già, il mio governatore mi ha fatto sapere che vuol parlare con me. Dovrei andarci domattina. Ma come ci vado? Perché?» domandò stordito Cirlinciò. «Con questi stracci, non mi vedete? Per l'abito forse potrei rimediare. Mio cognato, che ha su per giù la mia stessa statura, se n'è fatto uno nuovo da pochi giorni e me lo presterebbe. Ma la berretta? Ha un testone così? Ah, anche voi!» esclamò allora Cirlinciò, spalancando tanto d'occhi. «Come, anch'io?» disse con la faccia più fresca del mondo il Gallo. «Che son forse solito di andare per via a capo scoperto? Ora questa berretta, vedete, non ne vuol più sapere.» «E venite da me», rispose il Cirlinciò col volto avvampato di stizza. «Scusatemi, compare. Gnor no, non ve la do, non ve la posso dare.» «Ma io non dico dare, ve la pagherò. Avete i denari? Li avrò. Niente allora. Quando li avrete?» «È la prima volta», gli fece notare dolente e con calma il Gallo. «È la prima volta che vengo da voi per una padovana.» «Ma io ho giurato, lo sapete, ho giurato! Lo so, ma vedete perché mi serve? Non sento ragione. Piuttosto, guardate, piuttosto vi do 3 tari e vi dico di andarvela a comprare in un'altra bottega.» Lizio Gallo sorrise mestamente e disse: «Caro compare, se voi mi date 3 tari, lo sapete, Io me li mangio e berretta non me ne compro, dunque datemi la berretta. Dunque né questa né quelli, concluse Cirlinciò. Lizio Gallo si levò pian piano da sedere, sospirando. Va bene, avete ragione. Cerco la via per uscire da questi guai e vedo che l'unica per me sarebbe il morire, lo so. Morire, masticò Cirlinciò, c'è bisogno di morire? Tanto la berretta dovete levarvela in presenza del governatore. Già, esclamò il gallo, bella figura ci farei per istrada con l'abito nuovo e la berretta vecchia. Ma dite piuttosto che non volete darmela. E si mosse per uscire. Cirlinciò allora, al solito pentito, lo acchiappò per un braccio e gli disse all'orecchio: vi do 3 giorni di tempo per il pagamento, ma non lo dite a nessuno. Fra 3 giorni, badate, sono capace di levarvela dal capo, per istrada, appena vi vedo passare. Sono porco io, se mi ci metto. Aprì lo scaffale e ne trasse una bellissima berretta di Padova. Lizio Gallo se la provò. Gli andava bene. Quanto mi pesa? Disse scotendo il capo. Mi sentivo male venendo qua. Voi mi avete dato il colpo di grazia, compare. E se ne andò. Tutto poteva aspettarsi il povero Cirlinciò, tranne che Lizio Gallo, dopo 2 giorni, dovesse davvero morire. Si mise a piangere come un vitello dal rimorso, ripensando, alle ultime parole del compare. Gli pareva di vederselo ancora lì, nella bottega, nell'atto di tentennare amaramente il capo. E corse alla casa del morto per condolersi con la vedova donna Giacomina. Per via tanta gente pareva si divertisse a fermarlo. È morto Lizio Gallo, sapete? Non vedete che piango? Tutti in paese ne facevano le lodi e ne commiseravano la fine immatura, pur sorridendo mestamente al ricordo delle sue tante baggianate. I molti creditori chiudevano gli occhi, sospirando, e alzavano la mano per rimettergli il debito. Cirlinciò trovò una donna Giacomina inconsolabile. 4 torcetti ardevano agli angoli del letto su cui il compare giaceva, coperto da un lenzuolo. Piangendo, la vedova narrò al compare com'era avvenuta la disgrazia. «A tradimento!» diceva. Ma già volendola dire, da parecchio tempo, Lizio mio, non pareva più lui. Cirlinciò, piangendo, annuiva e in prova narrò alla vedova l'ultima visita del compare alla bottega. Lo so, gli disse donna Giacomina. Quanto se ne afflisse, povero Lizio mio. Le vostre parole, compare, gli rimasero confitte nel cuore come tante spade. Cirlinciò pareva una fontana. E più mi piange il cuore, seguiva la vedova, che ora me lo dovrò portar via sul cataletto dei poveri, sotto uno straccio nero. Cirlinciò allora, con impeto di commozione, si profferse per le spese d'una pompa funebre. Madonna Giacomina lo ringraziò, gli disse essere quella l'espressa volontà del marito e che lei voleva rispettarla e che anzi il marito non avrebbe neppur voluto l'accompagnamento funebre e che infine aveva indicato la chiesa ove da morto voleva passare l'ultima notte, secondo l'uso, la chiesetta cioè di Santa Lucia, come la più umile e la più fuori mano, per chi se ne volesse andare quasi di nascosto, senza mortorio. Cirlinciò insistette, ma alla fine si dovette arrendere alla volontà della vedova. «Ma quanto all'accompagnamento», disse licenziandosi, «siate pur certa che tutto il paese oggi sarà dietro il povero compare». E non si ingannò. Ora, andando il mortorio per la strada che conduce alla chiesetta di Santa Lucia, avvenne a Cirlinciò, il quale si trovava proprio in testa dietro il cataletto, che 4 portantini, 2 di qua e 2 di là, sorreggevano per le stanghe, di fissare gli occhi lagrimosi su quella sua fiammante berretta di Padova, che il morto teneva in capo e che spenzolava e dondolava fuori dalla testa del cataletto. La berretta che il compare non gli aveva pagata. Tentazione! Cercò più volte il povero Cirlinciò di distrarne lo sguardo, ma poco dopo gli occhi tornavano a guardarla, attirati da quel dondolio che seguiva il passo cadenzato dei portantini. Avrebbe dovuto consigliare a uno di questi di ripiegare sul capo al morto la berretta e porvi sopra la coltre per fermarla. «Ma sì, Non ci mancherebbe altro, rifletteva poi, che io, proprio io, vi richiamassi l'attenzione della gente. Già forse vedendomi qua e guardando questa berretta tutti ridono di me, sotto i baffi. Morso da questo sospetto, lanciò due occhiatacce oblique ai vicini, sicuro di legger loro negli occhi il temuto dileggio. Poi si rivolse con rabbioso rammarico alla berretta dondolante. Com'era bella, com'era fina. E ora, peccato, sarebbe andata a finire sul capo a un becchino o sottoterra inutilmente col compare. Questi due casi, e maggiormente il primo, che era il più probabile, cominciarono a esagerarlo così che, senza quasi volerlo, si diede a pensare se ci fosse modo di riavere quella berretta. Lanciò di nuovo qualche occhiata intorno e s'accorse che molti, procedendo, seguivano quel dondolar cadenzato che a lui cagionava tante smanie, anzi, un vero supplizio. Gli parve perfino che, prendendo quasi a materia il rumore dei passi dei portantini, quel dondolio ripetesse forte a tutti e senza posa: «È stato gabbato! È stato gabbato! No, per Dio no!» Anche a costo di passare l'intera notte nascosto nella chiesetta di Santa Lucia, gli doveva riavere quella berretta che era sua. Tanto che se ne faceva più il compare morto. Era nuova, fiammante, ed egli avrebbe potuto rimetterla senz'altro dentro lo scaffale. Poiché, per Dio, non si trattava soltanto di mantenere un proposito deliberato, ma anche di non venir meno a un giuramento fatto. Ecco, un giuramento! A un giuramento! Così, quando il mortorio giunse, che era già sera chiusa, alla chiesetta fuori mano, dove lo scaccino aveva preparato i due cavalletti su cui il misero feretro doveva essere deposto, mentre la gente assisteva alla benedizione del cadavere, andò a nascondersi quatto quatto dietro un confessionale. Come la chiesa fu sgombra, lo scaccino con la lanterna in mano si recò a chiudere il portone, poi entrò in sagrestia a prendere l'olio per rifornire un lampadino votivo davanti a un altare. Nel silenzio della chiesa, quei passi strascicati rintronarono cupamente. Della solenne vacuità dell'interno sacro, nel buio, Cirlinciò ebbe in prima tale sgomento che fu lì per farsi avanti e pregare il sagrestano che lo facesse andar via, ma riuscì a trattenersi. Rifornito d'olio il lampadino, quegli si accostò pian piano al feretro, si chinò, poi, senza volerlo, volse in giro uno sguardo e, prima di ritirarsi nella sua cameruccia sopra la sagrestia a dormire, tolse pulitamente con due dita la berretta al morto e se la affilò zitto zitto. Cirlinciò non se ne accorse. Quando sentì chiudere e sprangare la porta della sagrestia, gli parve che la chiesa sprofondasse nel vuoto. Poi, nella tenebra, si avvisò a malapena quel lumicino davanti all'altare lontano. A poco, quel barlume si allargò, si diffuse, tenuissimo intorno. Gli occhi di Cirlinciò cominciarono a intravedere a stento, in confuso, qualche cosa. E allora, cauto, trattenendo il fiato, si provò a uscire dal nascondiglio. Ma contemporaneamente altri due che si erano nascosti nella chiesetta con lo stesso intento s'avanzarono quieti e chinati come lui e con le mani protese verso il feretro, ciascuno senza accorgersi dell'altro. A un tratto, però, tre gridi di terrore echeggiarono nella chiesa buia. Ah! Lizio Gallo, credendosi solo ormai, si era levato a sé sul cataletto, imprecando al sagrestano e tastandosi la testa nuda. A quei tre gridi urlò anche lui, spaventato: «Chi è là?» E istintivamente si ridistese sul cataletto, tirandosi di nuovo addosso la coltre. «Compare!» gemette una voce soffocata all'angoscia. «Chi è?» «Cirlinciò! Quanti siamo?» «Porco paese!» sbuffò allora Lizio Gallo, buttando all'aria la coltre e levandosi in piedi. «Per una berrettaccia di Padova, quanti siete? Tre, quattro! E voi, compare?» «Ma come?» balbettò Cirlinciò, apprestandosi tutto tremante. «Non siete morto?» «Morto? Vorrei esserlo per non vedere la vostra spilorceria!» gli gridò il Gallo, indignato sul muso. «Come? Non vi vergognate? Venite a spogliare un morto come quel mascalzone del sagrestano, ebbene!» Non ce l'ho più, vedete? Se l'è presa! E dire che l'avevo promessa a uno dei portantini. Non si può più neanche da morti essere lasciati in pace al giorno d'oggi in questo porco paese. Speravo di farmi rimettere i debiti, ma sì. Quanti siete? 3, 4, 10, 20? Avreste la forza di tenere il segreto? No. E dunque facciamola finita. Li piantò lì, allocchiti, intontiti come 3 ceppi d'incudine. E andò a tempestare di calci e di pugni la porta della sagrestia. Oe! Oe! Mascalzone! Sagrestano! Questi accorse poco dopo, in mutande e camicia, con la lanterna in mano tutto stravolto. Lizio Gallo lo agguantò per il petto. Va a ripigliarmi subito la berretta, pezzo di ladro! Don Lizio! Gridò quello, e fu per cadere in deliquio. Il Gallo lo sostenne in piedi e lo scrollò furiosamente. La berretta, ti dico! La berretta, sporcaccione! E vieni ad aprirmi la porta! Non faccio più il morto!
La mia bambina ha disegnato un sole nero nero di carbone appena circondato di qualche raggio arancione. Ho mostrato il disegno a un dottore. Ha scosso la testa. Ha detto: la poverina, sospetto, è tormentata da un triste pensiero che le fa vedere tutto nero. Nel caso migliore, ha un difetto di vista. La porti da un oculista. Così il medico disse. Io morivo di paura. Ma poi, guardando meglio in fondo al foglio, vidi che c'era scritto in piccolo l'eclisse.
Il racconto Un destino di meno di Andrea De Santis è contenuto nella rivista Ruggine.
Il secondo racconto che abbiamo letto è Paura di scrittore di Osvaldo Soriano in Ribelli, sognatori e fuggitivi.
Il terzo racconto si intitola La paura ed è di Alba de Cespedes, tratto da un libro che si chiama Da una raccolta di nuovi racconti italiani.
La berretta di Padova è un racconto contenuto in Novelle per un anno di Luigi Pirandello.
In conclusione, la poesia Il sole nero è tratta da Il libro degli errori di Gianni Rodari.